Allora, cominciamo.
Scusate.
Cominciamo? Si è aggiunto anche rappresentante del campo di Shate, dove siamo andati adesso, il dottor Ahmad Hamoudi. Ahmad Hamoudi. E quindi chi voleva fare delle domande si accomodi, prego.
C'era, ecco, c'era lei un attimo, c'era lei che era rimasta.
Nel campo dell'infanzia, qualora i bambini dentro il campo perdono i genitori o risultano che non sono più in grado di provvedere ai loro bisogni, penso che praticamente non ce l'ho, penso che sicuramente ci saranno le reti parentali che si occupano.
Sì.
Però in questo caso il comitato interviene, valuta se ci sono, diciamo, le possibilità per poter rilasciare presso i parenti o come si comportano, che decisioni prendono in merito.
Ok. Un'altra domanda?
No, perché la luce.
Facciamo un gruppo di.
Abbiamo constatato passeggiando con casa che diversi campi profughi sono proprio al centro della città, perché comunque sono limitrofi a quelle che sono le zone dove comunque non sono identificabili come campi profughi. Volevo qualche informazione sull'integrazione, ecco, tra la popolazione che vive nei campi e quella che è fuori dai campi.
Noi nei giorni che abbiamo fatto per Gaza. Allora, per quanto riguarda i bambini orfani e per la situazione in cui viviamo, c'è un'alta percentuale di bambini sempre in aumento che perdono i genitori e rimangono orfani per causa delle guerre, della vita in cui viviamo. Allora, se un bambino rimane orfano di un genitore perché è caduto martire durante un combattimento per i bambini,
non
in piedi,
non
ce l'ho qua,
lo vado a prendere.
Allora, nel momento in cui un bambino o un ragazzo rimane orfano di un padre perché è morto in guerra, caduto come un martire, entrano subito, automaticamente entra il Ministero degli Affari Sociali. E entra anche un altro fondo, è un fondo particolare fatto per il sostegno dei familiari, dei martiri, dei prigionieri di tutti i
palestinesi.
Poi c'è un aiuto della società civile tramite le organizzazioni non governative che intervengono anche loro secondo i casi in cui possono intervenire. Ora arriviamo a uno dei bambini che perdono tutti e due i genitori, né padre né madre. Noi siamo una società palestinese, una società araba, che ha dei costumi, ha delle tradizioni in cui dobbiamo rispettare anche quelli.
هؤلاء الأطفال مباشرة لا ينتقلوا يبقوا في بيتهم ويقوم بتربيتهم إما العم أو الجد أو الخال.
Questi bambini rimangono in casa loro e uno di zii, di nonni, di un parente stretto ha la responsabilità di educarli e portarli avanti nella loro crescita.
إضافة إلى أنه يحصلوا على مستحقاتهم سواء من الشؤون الاجتماعية أو من المؤسسات.
In più li continuano ad arrivare i loro diritti, insomma, dal Ministero della Salute Sociale, dell'Affari Sociale, sia dal Fondo per i Figli di Madre. oltre a questo, poi quando arrivano a una certa età dello stupro, vanno avanti, sono brillanti dello stupro, finiscono la scuola media o la scuola secondaria, e noi cerchiamo sempre di trovare una borsa di studio tramite vari paesi che li offrono, cercare di mandare questi ragazzi per andare a studiare e continuare il loro studio.
هذا باختصار يعني الموضوع هو الآن.
هو بروفيسور يونيفرسيتاري اكاديميكو quindi deve rispondere a questa
domanda.
Qui c'è la scuola dell'obbligo che comincia dalla prima elementare fino al decimo anno di scuola, quindi fino a 14 anni dovrebbe essere.
يسبق هذه المرحلة التعليمية.
No, da quando entra la prima elementare fino alla decima classe, alla terza elementare. 15 anni, fino a 15 anni è obbligatorio.
يسبق هذه المرحلة هي التعليمية العامة الحكومية مراحل سابقة الروضة والبساتين.
E c'è prima di questo l'asilo nido e la scuola dell'infanzia.
بعد ذلك
quindi dopo la scuola dell'obbligo gli rimangono solo 3 anni per finire il liceo. E in questa fase in cui ci sono i ragazzi che scappano, ma rimane almeno a livello di istruzione al minimo che lo può mandare avanti nella vita.
Il تعليم في المراحل ما قبل التعليم الحكومي او التعليم الرسمي هي خاصة ليست حكومية.
Prima della scuola elementare sono le scuole private, asilo nido e scuola di infanzia a pagamento. Invece l'insegnamento governativo è gratuito, come il maggiore.
Ma
dopo le
banche.
No, perché abbiamo due tipi di scuola, c'è la scuola governativa e c'è le scuole dell'Onorwa.
L'Onorwa è خاصة باللاجئين.
L'Onorwa riguarda solo i profughi palestinesi.
وهي مجانية تماما.
Ed è gratuita completamente.
حتى الصف التاسع.
Fino alla classe numero
9.
C'è la terza media. Fino a poco tempo fa anche quello governativo era gratuito e da poco tempo sono state messe delle piccolissime tasse che non superano i $20 all'anno.
بعد الثانوية العامة ننتقل إلى الجامعات وهي معظمها خاصة.
Poi dopo la scuola superiore si va all'università e la maggior parte delle università sono private.
نسبة الإقبال على التعليم الجامعي كبيرة جدا.
C'è un grande afflusso per gli studi universitari.
يعني في مدينة غزة تقريبا أو في قطاع غزة ما يفوق 20 مؤسسة أكاديمية.
Solo a Gaza qui ci sono più di 20 scuole, istituti superiori, universitari praticamente.
هذا بعمل مشكلة في الخريجين، أعداد الخريجين ضخمة ومجالات العمل محدودة.
E questo crea un problema di disoccupazione perché ci sono tanti laureati ma il lavoro non c'è.
فبيخلق بطالة بين يعني فئة الشباب كبيرة جدا.
Quindi c'è una disoccupazione molto diffusa fra i giovani laureati.
وهذا ايضا
motivo di più a questi ragazzi che sono laureati non trovano il modo di finire di continuare a studiare per avere gradi più alti tipo magistero, specializzazione e così via.
اخر احصائيه لعدد حملة الماجستير والدكتوراه في قطاع غزة يزيد عن 20,000 شخص.
Adesso le ultime statistiche parlano di quelli che ci hanno oltre la laurea, specializzazioni, magistero, dottorato, eccetera, eccetera, superano i 20,000 persone.
هؤلاء معظمهم يعملون في غير تخصصاتهم، في مجالات غير تخصصاتهم.
La maggior parte di loro fanno lavori che non c'entrano niente con quello che hanno studiato.
وجزء كبير منهم عاطل عن العمل.
E una gran parte di loro è disoccupata ancora.
وهو ما يضغط على هذه الشريحة ويجعل آفاقها يعني موجهة نحو الهجرة.
E questa situazione crea una pressione su di loro di lasciare la striscia e andare a cercare un lavoro altrove, emigrare. Poi è un'altra osservazione, in Gaza ha subito dal 48 fino ad oggi tre modi di insegnare o tre programmi di insegnamento. Dal 48 al 67 erano i programmi dell'Egitto, perché eravamo sotto l'amministrazione egiziana, quindi i programmi nostri erano programmi egiziani, si insegnava alla scuola quello che si insegnava al Cairo, insomma. Poi dal 67 al 93 c'era sotto l'occupazione israeliana diretta, quindi c'era il controllo israeliano sui programmi, quindi la questione palestinese era sparita dai libri della storia, si parlava più della Francia, della bellezza d'Italia, di Dante, di non so, di tutto il mondo meno che la Palestina. Dal 93 in poi sono entrati i palestinesi con i loro programmi, quindi è tornata la storia della Palestina, la storia delle città palestinesi del 48, Haifa, Jaffa, tutte queste sono rientrate nei nostri programmi come insegnamento nazionale.
السؤال الثالث سؤاله عملت في
البحث سؤال تو دوماندا او فاتو انا ريشيرك
في فترة دبلوم الدراسات الأولى سويت بحث في الموضوع الاجتماعي ما بين اللاجئ وغير اللاجئ.
Quando studiava all'università era sua tesi di laurea su questo, qual è il rapporto fra il profugo palestinese e il non profugo palestinese.
فأنا هتحدث معاه بصراحة في هذا الموضوع.
Quindi parlerò con molta chiarezza questo argomento.
بعد عام 48
nel 48 gli otto campi quando sono usciti hanno creato qui, li hanno fatti su quel territorio che era di qualcuno, insomma, di quelli che erano abitanti prima. Chi ci ha messo in quei campi era l'esercito egiziano. Quindi l'esercito ha confiscato praticamente questi territori dai loro propri proprietari che stavano qua, sono lì. Quindi già chi abitava prima, come guardava il profugo, lo guardava in modo un po' di disparità. Chi sei?
معظم سكان هذه الأرض هم من الجماعات البدوية.
لما maggior parte di questi abitanti della terra erano dei gruppi beduini, nomadi.
والبداوة تعيش على الأراضي الشاسعة وتحب حياة الفضاء والعراء والخلاء.
Perché la natura del nomade, dei beduini, gli piace vivere sulla terra ma con tante distinzioni davanti, vedere tutta l'apertura del cielo a terra, insomma.
إلى حد ما يمكن القول أننا أفسدنا عليهم هذه الحياة.
Possiamo dire che in quel momento quando sono entrati i campi li abbiamo rovinati la vita.
وبالتالي أصبحت العلاقة علاقة السيد بالعبد.
Quindi è diventato il rapporto come il rapporto fra il padrone e lo schiavo.
استمرت إلى عام 67.
È rimasta così fino al
67. إلى أن جاء الاحتلال الإسرائيلي واحتل الجزء المتمكن من فلسطين.
Perché sono arrivati gli israeliani e hanno occupato il resto della Palestina.
أصبحنا سواسية نحن لاجئين ردنا من أرضنا وأصحاب هذه الأرض أصبحنا نحن وهم تحت الاحتلال الإسرائيلي.
Quindi siamo diventati uguali sotto l'occupazione israeliana. Profughi e non profughi.
كان في هناك انطلاقة منظمة التحرير والذهاب للعمل الفدائي ومقاومة الاحتلال.
كل momento, كل anni sono nati anche l'organizzazione per la liberazione della Palestina, l'OL, e quindi la maggior parte della gente voleva andare a fare i fedaini, i combattenti. Quindi il ruolo essenziale che ha avuto il movimento di resistenza armata, della lotta armata all'epoca, tramite l'OL e le sue organizzazioni, che ha unito il tessuto sociale, che il nostro nemico è l'occupazione, dobbiamo lottare insieme.
في تلك الفترة ما بين المواطن ومن اللاجئ ولا أصبح سواسية.
Quindi quel gap che era presente fra il cittadino e il profugo è caduto, quindi proprio quasi cancellato.
ملاحظة رائعة في ذلك الوقت يعني جديرة بالذكر أن المواطن هنا كان يمتلك المال والأرض.
Un'altra osservazione di quell'epoca che il cittadino aveva in mano capitali, soldi e la terra.
اللاجئ فقير.
Il profugo è povero.
لكن بعد عام 67 امتلك البندقية.
ma dopo 67 il profugo aveva il fucile in mano.
فأصبح في توازن.
Quindi è tornato
بين قوة السلاح وقوة المال.
Tornato l'equilibrio fra la forza delle armi e la forza economica dei soldi.
وأصبح هناك اندماج اجتماعي تطوعا بعد عام ازداد هذا الاندماج.
Quindi il tessuto sociale si è rafforzato di più anno dopo anno.
لا حتى أصبح هناك تزاوج وكان هذا محرم في
الصلاة. زواج. Legati anche a sposarsi uno dall'altro, insomma che era vietato.
وكان في السابق من المحرمات.
Era una delle cose proprio proibite.
لا فرق اليوم بين مواطن لاجئ حضري قروي ابن البادية.
Oggi non c'è quella differenza fra un profugo, un beduino o un cittadino. Ma tutto uguale. Quindi c'era anche la questione dialettale, perché chi è nato in un villaggio palestinese parlava il dialetto di quel villaggio, chi è nato in una città parlava la stessa cosa, un altro dialetto. Nell'arco degli anni questi sono rimasti, però non così forti, è diventato quel dialetto in cui parlano loro, questo dialetto dei profughi. Ora in superficie non si vedono queste differenze, ma la differenza la vede dietro alle quinte, dietro ai muri, insomma. In modo particolare escono fuori queste differenze quando si fanno le elezioni parlamentari. Tu vedi nella stessa organizzazione politica, e questo è diffuso, che nella stessa organizzazione qualcuno preferisce il beduino e qualcuno preferisce quello cittadino normale, anche dentro le stesse organizzazioni politiche, e per questo litigano spesso. Quindi adesso poi è cambiata anche l'altra cosa, il potere economico o finanziario è diventato di tutti, ognuno riesce ad andare avanti con le sue proprie mani, e questo non lo vede adesso, lo vede normalissimo fra loro, non c'è quella differenza forte che si nota che c'è uno sfruttamento da una parte all'altra. Ma sulle questioni nazionali siamo tutti d'accordo. Questo era il nucleo della mia ricerca, ma te l'ho detto in modo molto sintetico. Allora, lui è laureato in farmacia e un'altra laurea nell'amministrazione, quindi potrà rispondere lui ai vaccini.
انشات المخيمات الفلسطينيه كان في انشا في كل مخيم عياده صحيه للوكاله للاجئين
quando sono state costruite questi campi in ogni campo hanno messo una unità sanitaria
برضو الحكومات المتعاقبه الانتداب المصري على قطاع غزه برضو كان في عيادات موجوده في المدن او في الاماكن اللي يسكن فيها المواطنين
Anche all'epoca degli egiziani, quando era sotto amministrazione egiziana, nelle città dei cittadini che erano prima dei profughi c'erano anche delle unità sanitarie locali. E queste due località, unità locali erano loro responsabili per i vaccini dei bambini.
الحقيقة إنه تطعيم الأطفال كاد يكون إجباري لكل طفل يولد في هذا المكان.
الفاكسين، الفاكسيني كل conosciuti sono tutti obbligatori.
يعني تطعيم الطفل يبدأ من عمر
3. Quindi i vaccini sono da quando nasce il bambino secondo l'età fino alla quella che ci lasciano qui il segno, no? Io ce l'ho qua. Il vaiolo. Poi il polio, il DBT, io non sono medico. Poi dopo tre mesi c'è un altro. Insomma, ogni bambino ha la sua cartella per tutti i vaccini che ha fatto e dobbiamo dirlo che i genitori insistono perché siano puntuali quando fanno questi vaccini.
Poi,
questa insistenza di genitori essere puntuali e farli fare tutti i vaccini obbligatori, perché c'è una coscienza anche sanitaria, c'è una coscienza anche dovuta all'alto livello di istruzione che c'è.
grazie. Altri facevano qua. Poi c'è anche dottoressa, poi ogni 8 anni ci sono anche delle vaccinazioni, campagne di vaccinazioni contro la, come si chiama, paralisi infantile. Qua c'era anche un altro aiuto, il latte che veniva dato in polvere dall'UNRWA ai bambini dei profughi, no? Era anche un aiuto per la nutrizione all'epoca che c'era la povertà. Io lo dico, le mortacci loro, ancora ho la buzza di quel latte quando me lo davano a scuola. Chi? Maria Rita? Basta che mi fai sentire a me. انا فهمته بس بين الدريت الريتورنو بركي نون سونو دي لا موت تردوكو لا مش بس في غزه ليش فلسطين في الضفه مليانه مخيمات ci sono altre domande altre domande altre domande
altre domande
ok.
Se ci sono quei campi profughi organizzati per qualcosa, organizzato per le donne dei campi profughi, solo per loro, non per tutte le donne.
E da dentro i mukhayamat,
se ci sono organizzazioni femminili.
Ho letto che l'assistenza ovviamente insufficiente, modesta, che poi fornisce l'organizzazione
l'UNRWA,
ha creato anche un atteggiamento di dipendenza anche nei giovani. In qualche modo si appoggiano, no? si adagiano su questa cosa e non tutti poi spingono invece con un miglioramento collettivo della loro condizione, sia loro risulta.
Ultima per il momento.
No, possono svolgere delle attività lavorative, creare botteghe d'artigianato.
Chi?
Il profugo nel campo profugo.
Può fare quello che può. Certo. In Libano sì, in Libano no, ma qui sì, quello è in Libano, ma qui è il nostro paese, cavolo. Quello è Libano, ma qui no, qui fanno tutto che vogliono, lo esercitano tutti, qualsiasi professione. Cioè, i primi aiuti che potevamo dare subito alla gente, siano i materassi e coperti prima di tutto per coprirsi e stare al caldo. L'altra cosa è la plastica, per coprire il tetto così non continua l'acqua a entrare dentro le case. Il governo ha dato piccole quantità di soldi, ma molto piccoli, a quelli che sono stati veramente danneggiati seriamente e non c'avevano altri mezzi per sopravvivere. Quindi tutti i macchinari che potevano aiutare anche nel fare i primi soccorsi per la mancanza di gasolio non potevano neanche muovere, era tutto fermo. Quindi la grande solidarietà popolare fra la gente, il pronto intervento della gente fra loro, insomma, ha demolito moltissimo, i danni che potevano essere molto maggiori. Poi un altro settore che sono stati colpiti quasi allo stesso livello della gente sono state le nostre fabbriche, le nostre campi di allevamento sia di pollame che sia di animale, che ancora stanno fermi perché i macchinari non riescono più a funzionare, e questo ha dato il colpo vero all'economia di Gaza. Ma è stata evitata anche quasi un'altra catastrofe, perché l'acqua piovana con l'acqua di scarico, con l'acqua potabile, a un certo punto erano tutti insieme, non si riusciva proprio a capire da dove barare i problemi. Perché per causa dell'embargo anche, se viene un'altra ondata come quella, noi non siamo capaci a prevenirla anche nel salvare la gente prima, avvertirla, dire, perché mancano tutte le cose, i macchinari che servono per questi casi. Perché... sai, i musulmani fanno come i vecchi indiani, fanno la preghiera per avere la pioggia, no? Loro prima dell'alluvione hanno fatto questa preghiera dell'istisqa, cioè della pioggia, da oggi in poi non la fanno più. In tutto quello che è passato sono morte 2 persone e tantissime ferite, tantissime. Allora, Ave, mi ascolti? Allora, torniamo al discorso che facevamo prima quando stavamo seduti alla prima riunione. La questione palestinese è nata nel 48 con la devastazione israeliana di tanti villaggi palestinesi, anche qui a Gaza. Quando sono arrivati i primi a scappare, quello che ha avuto modo di, sotto la forza delle armi, è scappato al posto più vicino. Cioè, io scappo da qua, vado 3 km e mi pianto lì, vediamo che succede, magari fra una settimana ritorno. Con il tempo questo è diventato un campo. È stato un campo sulla terra palestinese, a Gaza, come anche in Cisgiordania, perché quelle che stanno in Libano sono uscite dall'Alta Palestina, dall'Alta Galilea, sono arrivate in Libano, pensando con la forza, perché scappavano da una guerra. Chi scappa da una guerra, il primo campo che gli viene, si mette seduto, trova i profughi che sono usciti dal 48, i profughi palestinesi dal 48, sono rimasti dove sono stati nei campi, in Giordania, in Siria, in Libano e anche in Palestina. Ora, nel 67, quando è venuta l'occupazione israeliana per la seconda volta, ha preso tutta la Palestina, il campo profugo che è stato creato in quel posto vicino a Nablus o vicino a Khan Yunis qua o vicino a noi a Gaza qui è rimasto tale, non voleva più scappare, cioè, no? Diventare profugo un'altra volta, no, è rimasto attaccato alla terra e al campo dove sta, in attesa di tornare da dove era prima. Non hai capito Israele, quando è nato Israele nel 48 ha occupato il 78% del territorio palestinese. E il resto dei palestinesi sono emigrati agli altri 22% che sono rimasti. Cioè c'è Giordania e Gaza. La parte è rimasta sotto l'amministrazione giordana e l'altra egiziana.
Ma
sì. Quindi non c'era una sovranità palestinese su quei territori, Cisgiordania e Gaza, era una sovranità delegata o mandataria alla Giordania e all'Egitto, ognuno per la sua parte. Per questo è rimasto il profugo palestinese profugo in una parte del suo paese. Ma il suo paese, la sua terra, il suo ambiente dove è nato sta nel 48, all'interno di Israele. Lui per esempio, lui è nato qui, ma suo padre è... Ma io prendo la maggior parte di loro Lui è nato in un villaggio vicino a Ramle, in Palestina, vicino all'aeroporto di Ben Gurion, insomma, va bene? La famiglia sua, una parte è andata a Hebron, al Khalil, e un'altra è andata a Gaza. Quelli di Hebron dopo sono trasferiti e sono venuti tutti a Gaza, perché era più vicino al sogno di tornare in quella casa dove sono nati i loro genitori. Quale, scusa, Khalil, ti affido, fabbala.
Allora, la storia la
conosco,
puoi tradurre?
Sì,
la storia la conosco, però quello che mi rende difficile capire è le condizioni di vita diverse nei campi rispetto al resto della società civile palestinese, capito?
Poi,
il diritto al ritorno io lo posso fare se lo voglio fare, oppure posso rimanere qui, hai capito? Però quello che io dico, la storia la so, quello che io dico è che le condizioni di vita dei campi profughi sono inaccettabili.
Sì,
la differenza è troppa.
È cambiata la domanda, comunque, non era così la tua domanda.
No, ma
non era così la domanda, scusami.
No,
non era...
No.
Riassumo la discussione, scusate. Forse ti ho capito male, perché come hai detto vivono perché vivono qua e quello là, poi mi ha legato questo direttamente ai campi interni, io ho capito una disparità fra i campi. Allora, per questo loro hanno capito. Comunque, non è così. La disparità secondo loro.
Però se ti abbassi non si sente più di sempre.
Basta, è vero,
mi dispiace.
No, perché volevo stare
Troppo si sente.
Lui dice questo: quando un palestinese è stato costretto a lasciare la sua terra, la terra che ha coltivato, noi siamo una società maggioranza contadina, è stato costretto a lasciare quello e andare a vivere in un altro posto, anche dentro la Palestina, perché è più vicino alla sua terra, è rimasto sempre nell'ambito della Palestina. Lì ha cominciato la sua vita da zero, davanti a un altro che ha cominciato, magari già stava 30-40% della vita, c'ha la sua terra, c'ha la sua casa, è partito svantaggiato. Questo ha mantenuto questo svantaggio per tante occupazioni che ci sono state. L'amministrazione giordana in Giordania, l'amministrazione egiziana qua, che non hanno aiutato all'integrazione di questo pagliato, era già rifiutata dalla gente stessa. Io non voglio diventare cittadino come quello, io voglio tornare a casa mia. Questo ha mantenuto questo dislivello fino alla nascita della resistenza palestinese, che ha cambiato un po' la mentalità. L'Europa in questo, insieme ai paesi arabi, hanno giocato un ruolo molto sporco per mantenere i profughi palestinesi in quel dislivello, perché diventano, noi ti diamo un sacco di farina, un sacco di riso, un sacco di tutti i sacchi vuoti che potevano avere, è rimasto questo. Poi ci sono di questi profughi che hanno fatto il culo, diciamola in italiano, e sono diventati bravi, sono usciti dal campo, sono ricchi. Questi alberghi sono figli di profughi, non è che sono soggetti che è uscito dal campo, c'è qualcuno che ancora sta scavando per arrivare a certi paesi. Questo è normale, non è perché qualcuno l'ha voluto. La storia nostra fra israeliani, egiziani, giordani ce lo stringe, noi abbiamo la sovranità. Il territorio, perché io cancello il nome del campo, creo una città, no, perché a quel punto cancello anche il suo diritto al ritorno, perché dire siamo a Gaza, non c'è Israele, non ci sono.
Ma gliel'avete mai chiesto?
L'idea è questa:
dopo due o tre generazioni,
se io cancello il nome del campo, allora sarà cancellata l'ONU, che è una responsabilità internazionale. La responsabilità internazionale, perché l'ONU che ha creato l'ONU per i profughi palestinesi, per l'insegnamento, per l'istruzione, sanità e lavoro. Queste sono le tre cose essenziali. Non ci sono state. Allora, dire adesso siamo a Gaza, allora non c'è più il campo, questa si chiama la cittadina di Jabalia o di Shatto, una città. Che ho tolto io? A quelle persone che ancora pensano di tornare a casa loro, che stanno nell'alta galleria della Palestina, ho tolto il diritto al ritorno, ho cancellato la parte della responsabilità internazionale, che rimane?
وذا الجملة الأخيرة بس لما نختم فيها هذا المحور
في مشكلة كل ستاتزون درار من 48 فينو على 67 tutto questo l'ONU e loro cercavano di mantenere questo popolo di profughi che mette sempre la mano per avere dal 67 in poi quello invece di dare la mano ha preso il fucile quindi è diventato un'altra richiesta cioè una rivendicazione cambiata però non nega che ci sono di profughi.
Però io credo che i campi rimangono un'urba e rimangono campi perfetto e quello lì è, secondo me è giusto che sia così e devono rimanere campi se no uno perde il diritto a ritorno e la questione è chi vive nei campi perché la battaglia che noi facciamo pure quando ne venivano hanno gli stessi diritti di chi sta fuori diritti non soldi oppure non hanno gli stessi diritti ad esempio votano alle elezioni questo allora se hanno gli stessi diritti allora hanno ragione loro è chiaro che se parti svantaggiato sarai più povero ma quello sta nelle cose purtroppo la vera questione sono i diritti perfetto questo è la differenza che
l'Africa ha perché
se c'è una alluvione non è che aspetti i soldi perché quelli sono palestinesi comunque allora il diritto al ritorno l'ha mantenuto
però c'è stato l'embargo che si deve entrare
gli aiuti, io non parlo degli aiuti perché se erano gli aiuti ormai sono passati 20 giorni sono passati non si tratta di aiuti, si tratta di andare a levare il fango allora invece di costruire la strada che abbiamo visto c'erano gli operai a costruire la strada smetti di fare la strada e vai a levare il fango perché sono più di 20 giorni che è successo.
Dove sta questo
fango? Abbiamo visto il campo profughi che siamo no, no, beh,
strada beh però traduci, magari loro
sono la
qua
c'è un altro fatto che sta attirando l'attenzione dal 48 fino al 75 nella zona dei Gaza era vietato ai palestinesi di qualsiasi tipo in modo particolare economico di andare a lavorare in Israele quindi la situazione economica era tale quale non è che è cambiata dopo negli anni 80 quando hanno aperto le cerchie facendo tutte le file vi ricordate andare a lavorare si è cominciato a migliorare un po' anche la loro situazione economica quindi anche di crescere in più basso per il gioco che Israele ha fatto
la roba d'arma del mafia
conoscendo gli anni insomma era l'idea cioè, se i palestinesi da quando è nata la resistenza fino ai metà degli anni 70 la massima delle azioni armate del lui per uscire da questo tolto cioè, questo perché combatte perché vuole star meglio allora se riusciamo a venire a lavorare da noi non perché ama i palestinesi allora li apriamo, gli diamo anche stipendi altissimi, così possono cominciare a pensare a altro fuori dalla lotta armata. E questo ha aperto i confini e chi ha quella, erano numeri precisi, se posso entrare un po' al giorno, e tornare la stessa sera a casa. Quindi ha fatto questo in obiettivo di passare almeno la resistenza palestinese. Sì, sì. Forse c'è un altro fattore psicologico di profughi di palestinesi, ma psicologico nel senso di amore verso la sua terra di origine. Io quando voglio costruire una casa in un campo proprio o in qualsiasi parte della Palestina, ho quella nostalgia di voglio tornare dove è stato il mio nonno o il mio bisnonno perché lì mi sento più al sicuro in casa mia. E questo forse ha diminuito anche la voglia di saltare dei passaggi della vita per cominciare una vita nuova insomma quindi l'ha tenuto un po' più sotto pressione
anche
io come tante altre il nostro sogno ma vedere solo vedere dove erano le nostre case dei nostri antenati i nostri nonni i nonni solo vedere un sogno
السام انا اتجوزت من 95 ابوي ما بيش يخلينا بني بيبني في البلد عارف لما بنيت له اتجوزت
si è sposato nel 95 suo padre non voleva farlo suo padre l'ha costretto a costruire la casa sopra la casa sua di padre perché non voleva farlo uscire lontano deve stare qua perché tu devi andare a costruire là la tua casa non qui
adesso il bagno martiano
perché dobbiamo costruire due volte già costruito qua per esigenza, ma tu adesso che stai bene perché devi aspettare. Questi sono fattori diversi, multipli anche, che hanno costruito questa situazione di
Cioè,
quella cosa che hanno i palestinesi, questa ovunque tu vai, siete in Palestina o fuori la Palestina, c'è cioè quel sentimento che io, il mio sogno, il diritto al ritorno, io voglio tornare a casa mia, a casa mia genitori. Io diceva, vado dalla cessione da Giaffa, sono andato a Libano, o sono andato a Gaza, sono andato in Giordania. L'unico sogno che ho è il ritorno.
بكتب قصيدة أنا شاعر أصلاً بكتب قصيدة الآن لقريتي في فلسطين اللي هي حماما اللي متستولى عليها الإسرائيليين.
هو عنكن بويتا. Se vuole scrivere qualcosa, scrive una cosa bellissima sul suo villaggio che si chiama Hanana, un palestino del 48. Vuol dire, non lo so, è un fatto.
È una cosa
psicologico delle persone. Anch'io quando poi vivo in Italia da 43 anni, ma quando ho visto il mio piccolo villaggio piangevo. Che c'è qualcosa che ti attira al tuo passato, al passato poi no?
Lui
dà un altro esempio, lui dà un altro esempio, se un giovane adesso, un ragazzo come era lui qualche anno fa, vuole sposarsi, va a chiedere la mano di una ragazza, no? Io non conosco le famiglie palestinesi, cioè non conosco la sua famiglia, quindi la domanda che viene spontanea ai genitori, alla famiglia, ma di quale città, di quale villaggio, e lì comincia l'indagine, perché così sai come sono fatte, se era la buona famiglia, se erano questi, quello e quell'altro. E questo ancora c'è, chi fa questa domanda, da chi c'è, da quale città proviene, sono i giovani che non conoscono neanche la città di origine dei loro genitori.
يعني لو خطبنا من روما بدنا نعرف هي من روما ولا من نابولي ولا من
يا زول كنت سالت كورونا دي روما رحت بين كده
رحت بس انت سيقول دي رجال الاسرائيليين هم فاليتو hanno proprio fallito e certo questo sentimento vostro è forte uno e due da quello che abbiamo capito era importantissimo fare la battaglia per i coloni contro che per i territori perché se no qui ci sono veramente cittadini di serie B e cittadini di serie A e sì perché vivono in condizioni
hanno gli stessi diritti.
Ho capito, ma non so gli stessi diritti stare alla scuola dell'uncle invece della
famiglia contro l'umbra, quello che diceva Maurizio.
Ma non ho capito la domanda, scusa.
Che non so gli stessi diritti andare alla scuola dell'uncle invece che andare alla scuola palestinese.
E alla fine ho potuto, a livello di istruzione.
Certo, non hanno gli stessi diritti. Sono cittadini,
hanno
gli stessi diritti,
ma sono cittadini.
I programmi sono gli stessi delle loro come quelle scuole pubbliche normali.
Però
qual è la differenza?
حاولت انك تدخل الموضوع واحد هو حقوق الانسان.
Uguale,
non
sono
profughi, sono profughi.
Comunque
già دخلت موضوع واحد.
Cioè loro i programmi di studio per i ragazzi delle scuole sono uguali. Ora che siano la maggior parte dei ragazzi più brillanti che hanno avuto proprio 110 all'ordine che vengono dalle scuole di Monorola perché sono gratuiti, è vero che sono pieni di ragazzi, per la, cioè, se io sto dicendo, vivo a casa come città, la quantità di persone che vivono molto meno, densità abitativa, molto meno dell'altro. Io per mandare mio figlio al campo proprio alla scuola di un'ora non lo porto dall'altra parte di casa perché le altre scuole sono quelle, scuole governative, sono nate dopo, sono governative, il programma uguale, non è che cambia. La maggior parte delle grandi intelligenze palestinese è nata dalle scuole di un'ora. Quindi io non vedo la differenza tra quella che state dicendo voi. Io non la vedo.
Comunque io voglio dire che diceva Maurizio prima dell'intervento, bisogna fare una battaglia su un'altra cosa, una battaglia di denuncia per tutto quello che i fondi che l'UNRWA non sta dando ai palestinesi. Allora bisogna denunciare questa cosa, questa mancanza di fondi.
هلا كانوا بدرسوا من وراء مثلا يعني بيطلع فوق طبقات التعليميه والصحه شو بده يصير في الوقت
قبل ما جاوبك على
هذا السؤال في perché i palestinesi non sono sotto la protezione delle Nazioni Unite c'è questa differenza allora questo è quello che fa diventare il palestinese anche una categoria no, non parlo della scuola in generale i palestinesi non sono sotto la protezione
ma non siamo tutti uguali del mondo ogni società c'è la classe media la classe povera, la classe più ricca ma che mica siamo nel partito comunista
ma la cosa principale è l'Occidente che ha creato l'URSS appositamente solo per i palestinesi
Questo è il problema. 700 insegnanti hanno assunto solo 70.
All'osso.
L'altra cosa, tutte le scuole di formazione professionale sono state cambiate praticamente al minimo. Proprio non c'è stato. E chi faceva l'insegnante di ferramenta o di falegnameria non si tende più, è diventato un insegnante di altre materie. Perché non c'hanno più la classe deve essere di 30-40 sono diventate 60 c'è un'altra considerazione più del 73% della popolazione di Gaza sono profughi quindi la maggioranza sono profughi è normale che gli altri siano minoranza c'è di meno quindi c'è poi la scuola di Norma insegna fino alla terza media. Dopo la terza media, solo governativi, quindi il peso è lì, è l'onore che sta prosciugando i soldi che sono
quelli. Anna Bessamia Mazzara fa parte del talino, ma ha un interesse. جارة وحدادة يدرس مادة لحساب انك تخلص عدد الوظائف هاي مجزرة في التعليم
يقول لك يا مساكرو الاستروكسيوني quando tu trasformi uno che insegnava per fare di merito insegnava matematica o sociologia
لذلك المستوى بدأ يتراجع
questo anche perché l'istruzione si abbassa allora in ogni campo c'è una associazione di donne e fino a 7-8 anni fa era anche questa controllata, aiutata dall'Unione. Sono 10 centri di
femminismo. قرب المدينة غزة ومركز غزة والآخر في بيت ألمة هيك بصيروا 10 في جميع قطاع غزة
صاروا أوطوا كامل صاروا أوطوا سوشيال
أوقفوا في البوت كامل
الدوة بالغاية كتير
لكن وكالة الغو
ونورا ورا أبلوكاتو أنكي سو كنترول وليوتو كيلو دابا في
سوشيال فقط الوكالة بتقدم
هاي وبالصبر بير بنور وديسو questa associazione femminile mi assume in modo precario ogni 3 mesi 3-4 donne per mandare avanti l'associazione e le paga $300 al
mese c'è net ma anche sui loro
affari questo non hanno nessuna presenza
in quelle sede nel bidone الشعبي للاجئين عندنا فتاة 12-15 في فتاة في بعض اللي جان فيها فتاة واحدة وبعض اللي جان فتاة بس على الأقل لازم تكون فتاة واحدة
in tutte le comitate di popolare dei campi almeno ci deve essere una donna al massimo qualcuno ce l'hanno tutti una rappresentante del comitato una donna rappresentante in ogni comitato del campo lei è rappresentante una ma c'è 10 donne per un'altra commissione femminile che lavora insieme
يعني
احنا عندنا في روضة أطفال. مثلاً، 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 مثلاً،
فانو بعثت
كذلك ايضا يعني في مؤسسات انجوز اهليه برضك على علاقه مع المدن الشعبيه للاجئين غالبيه العاملين فيهم من النساء او ما
كذلك degli ONG che lavorano insieme a varie comitati e quindi anche lavorano
عشان هيك بنلاقي يعني المراه في لها دور لكن يعني حركتها
لا كما بالسنه ها un ruolo ma ancora è limitato per la situazione in cui
دليل على انه احنا هنا في فلسطين بنطالب بمساواه الرجل والمراه مش المراه والدليل هاي المراه اتصلت علي بتقول لي مالك اتاخرت
al punto che noi abbiamo creato un comitato di maschi chiediamo la parità alla donna palestinese